Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 17° itinerario del nostro viaggio. Come sapete siamo entrate ed entrate nel territorio del 600, il secolo della scienza, dopo aver compiuto un lungo tragitto in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, dalla quale abbiamo tratto una ventina di pensieri su cui riflettere, che hanno dato forma ad un catalogo che poi avrete a suo tempo, sul quale dovremo scegliere per dare una forma a questo percorso. E nelle ultime settimane sulla scia di Montaigne abbiamo incontrato, come sapete, prima Francis Bacon, l'autore del nuovo organo, Novum Organum, vale a dire di uno strumento nuovo, moderno, utile a stabilire il dominio dell'essere umano sui fenomeni della natura, e autore della Nuova Atlantide, un'opera utopica in cui Bacon formula un moderno concetto di scienza, perché considera il sapere scientifico non come l'opera di singoli sapienti che studiano e sperimentano ognuno per conto proprio, ma come un'attività di una comunità ben organizzata di ricercatori, la comunità scientifica, tesa a migliorare il modo di pensare e le condizioni di vita dell'intero genere umano. Poi abbiamo incontrato René Descartes, Renato Cartesio, e il suo amico padre Marin Mersenne, del quale 15 giorni fa abbiamo messo in evidenza le doti esegetiche. Infatti è il personaggio di punta del movimento esegetico moderno, ed è molto abile a non uscire mai dal perimetro dell'ortodossia e a risultare insospettabile ai giudici dell'Inquisizione, perché è l'autore di un manifesto, il manifesto di Mersenne, direttamente collegato, come sapete, ai concetti contenuti nel testo del primo libro dei Re, non so se siete andati a leggerlo per compito, che possa giustificare un manifesto, che possa giustificare teologicamente, con un linguaggio appropriato, tale da non suscitare polemiche, la bontà della ricerca scientifica, che implica la sapienza, e l'efficacia del metodo sperimentale, che implica la saggezza, perché Dio, essendo lui stesso sapienza, scrive Mersenne, ama la persona che si avvicina con buona volontà alla conoscenza, alla sapienza, alla ricerca condotta fin di bene. Ma prevalentemente ci siamo intrattenuti con Renato Cartesio, come ricorderete, del quale abbiamo studiato i punti salienti della sua biografia. Guardate, nella vita di Cartesio ci sono una serie di periodi non descrivibili, perché mancano dati certi per verificare i suoi comportamenti, che cosa ha fatto. Quindi è meglio soprassedere piuttosto che dare credito delle leggende, come spesso fanno i suoi numerosi biografi. Poi abbiamo studiato i punti salienti del contenuto delle sue opere. In particolare abbiamo enunciato le regole dell'evidenza, dell'analisi, della sintesi e della revisione, descritte nel discorso sul metodo, che viene considerata l'opera più importante di Cartesio, anche per il suo valore divulgativo e autobiografico. E ora, in compagnia di Renato Cartesio, riprendiamo il nostro cammino sul territorio del 600, il secolo della scienza. Guardate, per percorrere l'itinerario di questa sera noi dobbiamo camminare su un sentiero particolarmente impervio, ma Cartesio, sebbene abbia abitato quasi sempre nei Paesi Bassi, in realtà vive in quota. È un paradosso, ma sarebbe piaciuto molto a Cartesio. E quindi coraggio. Guardate sul punto 1 del repertorio. Renato Cartesio, nella prima regola fondamentale del suo metodo, la regola dell'evidenza, sostiene che è necessario accettare per vere solo le conoscenze che sono chiare e distinte. Ma è evidente che la persona, per arrivare a stabilire se una cosa, se una conoscenza è chiara e distinta, passa inevitabilmente attraverso l'esperienza del dubbio. È praticamente impossibile, afferma Cartesio, che ogni persona non si domandi se una cosa, una conoscenza, sia davvero, sia indubbiamente chiara e distinta. Quindi, per arrivare a stabilire il valore della certezza di una conoscenza, di una cosa, l'essere umano parte sempre da un dubbio. Da un dubbio. Per esempio, questa parete, si domanda Cartesio, è più lunga o più corta di quella? Come mi sembra? Ebbene, nel dubbio la misuro. Soprattutto, afferma Cartesio, se ho fatto una scommessa, bisogna misurarla. Ed è proprio nel dubbio, sostiene Cartesio, che la persona è portata ad analizzare, a sintetizzare, a revisionare e a dichiarare l'evidenza. E che significato ha il fatto, si domanda Cartesio, che la persona giunga all'evidenza attraverso il dubbio? E se ogni persona giunge all'evidenza attraverso il dubbio, significa, afferma Cartesio, che il dubbio è un vero e proprio metodo di lavoro. Cioè, il dubbio, sostiene Cartesio, è metodico. E a noi questa affermazione può sembrare ovvia, no? Con tutti i dubbi che si affilano, non so voi, ma... ma bisogna considerare il fatto che mentre Cartesio riflette su questo tema, il dubbio, cioè l'atteggiamento dubbioso, il ragionamento dubitativo, viene ritenuto dalla teologia tridentina, cioè dal documento sulla fede emanato dal Concilio di Trento, conclusosi nel 1564, come qualcosa di peccaminoso. Mentre Cartesio afferma che il dubbio è metodico, il Concilio di Trento dice che dubitare è peccato grave. Dubitate, forse vorrete mica dubitare di quello che si dice. So che anche Cartesio reagisce così, come reagiamo noi, ma il Concilio è il Concilio. Qualcosa di peccaminoso, quindi. Ed ecco perché le opere di Cartesio, nel testo delle quali l'autore tratta il dubbio come un valore, subiscono una condanna, vengono messe all'indice. Cartesio, nel discorso sul metodo, afferma che il dubbio è metodico e non è sistematico. Cosa vuol dire? È il momento, bisogna, perché ci arriviamo. Allora, dubitare, afferma Cartesio, è una condizione necessaria per conoscere. E quante volte anche noi diciamo, ma mi viene il dubbio che... Anche a me quando riletto questa lezione che ho presentato mi è venuto un dubbio. Queste sono le mie quattro righe a proposito. Voi chiudete le volte. Cioè, di fronte a quali temi esistenziali, a quali situazioni concrete voi coltivate maggiormente dei dubbi? Beh, scrivete quattro righe in proposito senza dubitare del fatto che scrivere è un utile esercizio. Su questo non bisogna dubitare, anche se il Concilio di Trento dice che il dubbio è peccato. Proprio per questo. Cartesio afferma che il dubbio è metodico e non è sistematico. Perché fa questa distinzione? C'è una distinzione da fare. Cioè, Cartesio fa questa distinzione tra il dubbio metodico soggetto a determinate regole e il dubbio sistematico senza condizioni di sorta. Perché di questo tema, come ricorderete, se ne è già occupato Montaigne fronte e continua ad accompagnarci e ci accompagnerà fino alla fine di questo viaggio, naturalmente. Se ne è occupato nel testo dei saggi, facendo un'affermazione sulla quale Cartesio dubita. E allora guardate sul punto 2 del repertorio. Sul tema del dubbio, le opinioni di Cartesio divergono da quelle di Montaigne, il quale ha studiato la questione con grande interesse, riportando le sue riflessioni in particolare nel capitolo 26esimo del libro primo dei saggi, intitolato Dell'educazione dei fanciulli, ci ritorneremo qua, sostenendo la tesi del dubbio sistematico. Cioè, infatti scrive Montaigne: noi dubitiamo su tutte, su tutte le conoscenze che abbiamo acquisito, ed è evidente, afferma Montaigne, che l'unica cosa certa è il dubbio, e il nostro atteggiamento più vero è quello del dubitare, e di conseguenza tutto il sistema dell'acquisizione del sapere è avvolto nell'alone del dubbio, che si dimostra un atteggiamento sistematico senza condizioni di sorta. Quindi è un sistema il dubbio. Quindi per Montaigne il dubbio è nettamente un comportamento incondizionato e fine a se stesso, sistematico. Cartesio non è convinto, dubita di questa conclusione di Montaigne. E per questo motivo decide, proprio come gli avrebbe consigliato di fare Montaigne, di dedicarsi allo studio di questo tema, che non è nuovo nella storia del pensiero umano, e di conseguenza Cartesio comincia con impegno a passare in rassegna le idee sul tema del dubbio contenute nel pensiero degli atomisti, degli epicurei, degli stoici, degli scettici, di Agostino di Ippona, di Anselmo d'Aosta, di Tommaso d'Aquino, di Duns Scoto, tutti ne fa, di Bernardino Telesio, di Giordano Bruno, di Fra Tommaso Campanella, di Galileo Galilei, guardate, tutte correnti di pensiero e pensatori che a suo tempo abbiamo incontrato nei nostri viaggi. Tutti si occupano del dubbio, del concetto. Cartesio, in particolare, aderisce al pensiero di Agostino, Agostino di Ippona, e valuta con interesse anche l'opinione di Anselmo d'Aosta, che utilizzerà, di Tommaso Campanella, di Galileo Galilei. Perché Cartesio è attratto in particolare dal pensiero di Sant'Agostino? Cioè, Cartesio prende spunto da confessioni, no? La famosa opera di Sant'Agostino del 401, abbiamo studiato, abbiamo incontrato Agostino a suo tempo, e dal capitolo 26esimo del libro 11esimo della De Civitate Dei, la città di Dio, altra importante opera di Sant'Agostino del 426. Qualche anno era già passato, dai tempi di Cartesio. È attratto da queste opere per studiare il tema del dubbio, e dall'io dubito, così dice Agostino nelle Confessioni, approda alla questione del cogito, io penso, del capitolo 26esimo del libro 11esimo della Civitate Dei. Dubito ergo cogito, dice Agostino, dubito quindi penso, dice Agostino. Ma Cartesio, che dubita anche su questa affermazione, vuole riflettere ulteriormente su quello che dice Agostino. Cartesio è attratto, intanto dobbiamo dire, dal pensiero contenuto nelle opere di Sant'Agostino, perché l'insegnante che lo ha indirizzato, ricordiamo che poi gli insegnanti, se no, sempre sotto traccia, ma giustamente, che lo ha indirizzato verso lo studio della filosofia, è padre Berulle, Pierre Berulle, un personaggio importante perché è uno dei pochi insegnanti di cui Cartesio dice bene, quindi bisogna fidarsi di lui, infatti mi ha insegnato tante, cioè, mi ha insegnato come si usano le azioni dell'apprendimento. Pierre-Louis è un agostiniano, è il fondatore a Parigi nel 1611 della congregazione dell'oratorio, gli oratoriani, che poi una storia, l'oratorio, siete stati all'oratorio, c'erano gli oratori, no? Addirittura di cui avevano delle strutture, gli oratori, delle strutture che tenevano dentro delle opere dove si riunivano i laici per, non solo per pregare l'oratorio, ma anche per incontrarsi, per discutere di temi che riguardavano la comunità. Dopo aver studiato con impegno il fenomeno in questione del dubbio, Cartesio tira le file della sua riflessione sul concetto di dubbio strettamente legato al tema della conoscenza. Questo è il problema, dice Cartesio. Cioè, quando la persona dubita, scrive Cartesio in Meditazioni sulla prima filosofia, deve essere consapevole che questo evento è legato al fenomeno della conoscenza. Contrariamente, fa solo frullare a vanvera la propria mente, rendendola sospettosa e non degna di saggezza. Attenzione, quando dubitiamo, noi dobbiamo capire che entra in gioco la conoscenza. Quindi non dobbiamo dubitare su tutto, no, in modo da qualunquista. Cioè, dobbiamo dire, sto dubitando, quindi bisogna studiare. Cioè, inizia lo studio, non è... Attenzione, cioè, tema di grande attualità, è questo. E quindi bisogna suggerire ai dubitanti che abbiamo intorno di dire studia, invece di stare lì a mugugnare su cose che magari vanno risolte attraverso il fatto che studium è cura. Cura della persona, cura della società, cura dei rapporti umani e compagnia bella. Quindi, e in che modo Cartesio sviluppa la sua riflessione? Cioè, Cartesio, in primo luogo, quindi, affronta il problema gnoseologico, cioè il problema della conoscenza, gnosis, la conoscenza in greco. Cioè, si domanda, guardate, una domanda che tutte le persone dovrebbero imparare a farsi, come avviene il processo della conoscenza? Come fa la persona a conoscere? Perché è di lì che parte il tema del dubbio. Cioè, la persona conosce, afferma Cartesio, su due piani, naturalmente, quello sensibile e quello razionale, ma in entrambi i piani è assodato, sostiene Cartesio, si insinua al dubbio, perché l'essere umano è portato sempre a dubitare, sia sul piano della conoscenza sensibile, sia su quello della consapevolezza razionale. Cioè, la persona dubita, afferma Cartesio, tanto del mondo che la circonda, quanto della sua stessa ragione. E questo procedimento tocca anche la matematica, che è la disciplina a cui Cartesio tiene maggiormente, e lui ragiona su tutti i temi in termini matematici. Perché sebbene sia la più certa di tutte le discipline, dice Cartesio, tuttavia anche i postulati, i principi e gli esatti risultati matematici vacillano. Guardate, sì, 2 più 2 fa 4. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Per me questa è una certezza, però dubito. Guardate, aveva ragione Cartesio, perché poi sono arrivate le matematiche con le Euclidee all'inizio del Novecento, che dicono che sì, tutto parte dalla presunta perfezione che ha la geometria euclidea dell'universo, ma non è così, perché la Terra non è una sfera, è un geoide. E se c'è il concetto dell'infinito, come facciamo noi a rendere finiti i risultati? No. Quindi se c'è il concetto dell'infinito vuol dire che tutto quello che noi affermiamo come finito dobbiamo metterlo in dubbio. E così anche la somma degli angoli di un triangolo non può essere esattamente 180 gradi, un po' di più, un po' di meno, a seconda di come gira la Terra. Quindi Cartesio non c'era ancora arrivato esattamente, ma naturalmente si ragionava sopra, e forse gli frullavano anche lui nel pensiero queste cose, però non le diceva, perché sennò il suo sistema non sarebbe stato in piedi, e quindi è chiaro che, no, anche se lo dice o non lo dice, tende buffo su questo, vedremo poi, vediamo cosa facendo. Ora, la persona, sostiene Cartesio, possiede la facoltà di fingere il dubbio all'eccesso, e la mente della persona può produrre quello che lui chiama un dubbio iperbolico, esagerato, eccessivo, smisurato. Questo fatto però porta anche a dubitare del dubbio stesso. E scrive Cartesio in Meditazioni sulla prima filosofia: potrebbe esserci un diavoletto maligno che abbia appoggiato la mia mente in modo tale da farle apparire come vero ciò che invece è falso. Che cosa mi dice questo? Mi suggerisce che tutto è in dubbio, e questa è una cosa evidente. Se c'è una certezza, questa certezza è che io dubito di tutto. E questo ragionamento mi fa capire che l'idea della certezza esiste. Cioè, io posseggo, dubitando, l'evidenza della certezza. Infatti, io posso dubitare di tutto e di tutto posso ingannarmi, ma non posso certo dubitare del fatto che io sto dubitando. Cioè, non posso dubitare del fatto che io penso di ingannarmi. Attenzione, facciamo l'esame di coscienza su questo. Se dubito, penso di ingannarmi, e se penso di ingannare proprio me stesso, allora io esisto e la mia esistenza si identifica con il mio pensiero. Attenzione a questa affermazione, perché lo curiamo abbastanza il nostro pensiero allora? No, e qui nasce la grandezza di Cartesio, sta nel porre tutti questi temi, che sono temi esistenziali di grandissima attualità, che sembra nessuno se ne può, ci poniamo dei problemi. Ora, per sintetizzare questa riflessione contenuta nella seconda delle sue meditazioni sulla prima filosofia, Cartesio crea una notissima formula, noi la scrive in latino, cogito ergo sum, penso, quindi sono. Ma Cartesio, che continua a domandarsi come possa avvenire il processo della conoscenza, vuole portare avanti la sua riflessione, non si stanca mai di riflettere, e fa bene, e si interroga su che tipo di ragionamento abbia utilizzato per trarre la conclusione che ha tratto. Cioè, io ho fatto un bel ragionamento, mi piace, perché si vede che mi piace, ma quale ragionamento ho usato? Non rimane lì a vendere la sua merce, cioè, va avanti per crescere, prima di tutto lui personalmente, come dice nel metodo. Cartesio si chiede se abbia utilizzato il ragionamento deduttivo, cioè si domanda l'universale, al particolare, cioè si domanda, e lo scrive nella seconda delle sue meditazioni sulla prima filosofia: prima ho pensato e poi sono arrivato a dire che sono io che penso, cioè prima c'è l'azione del pensare oppure prima c'è la mia essenza dalla quale è partito il pensiero che sono io che penso. Ve le fate voi queste domande? Non è che sono le domande che ci dovremmo fare. C'è tutta una lista di gente della testa che si dovrebbe fare queste domande, che sento sproloquiare tematiche che sono. Insomma, si domanda e scrive Cartesio, prima c'è l'io penso, c'è il pensare, oppure prima c'è l'io sono, c'è l'essere? Beh, noi siamo, afferma Cartesio, portati a dire, no? Beh, prima sono, poi penso, ma se prima non penso di essere, come faccio a dire che sono, dice Cartesio? Come la mettiamo? Cartesio ci dimostra quanto sia divertente l'amusement, come dicono i francesi, ragionare, riflettere. Quindi dare spazio al nostro pensiero. Quindi prima c'è l'io penso, c'è il pensare, o prima c'è l'io sono, c'è l'essere. E l'affermazione cogito ergo sum, penso quindi sono, a che tipo di ragionamento corrisponde? Ebbene, ritengo, scrive Cartesio, che non si tratti di un semplice ragionamento deduttivo, cioè un procedimento logico dall'universale al particolare, ma di un'intuizione. Gli piacciono tutte e due queste cose, le vuole mettere per forza insieme, Cartesio, perché le trova irrisolte in Platone e in Aristotele e naturalmente le vuole utilizzare tutte e due. Le risolve? No, le lascia per i dualismi cartesiani, ne parleremo a suo tempo. Ce li lascia in eredità, ce li lascia perché noi impariamo a dare vita al nostro pensiero. Questo è il problema. Cioè un'intuizione, no? Non si tratti di un semplice ragionamento deduttivo, cogito ergo sum, ma di un'intuizione dal verbo latino intuere, vedo dentro, che esprime una percezione diretta, immediata di una cosa. E di conseguenza, afferma Cartesio conciliante, cioè facendo conciliare queste due cose, questo dualismo, costruendo un dualismo, lo sa benissimo, ma lo costruisce. E di conseguenza, prima io intuisco che sono io, e poi deduco che io penso. Così. E ritengo, scrive Cartesio, che questa sia un'intuizione immediata, anteriore a ogni ragionamento deduttivo, per cui posso affermare che io intuisco il mio essere nel pensare. Io, in quanto penso, intuisco di essere questo stesso pensiero. E il mio essere si identifica con il mio pensare. E intuisco e verifico che per pensare bisogna necessariamente esistere. E Cartesio è soddisfatto di questa sua riflessione, se non fosse che poco dopo, dopo aver riletto ciò che ha scritto, gli viene un dubbio. E questo dubbio lo fa venire anche a noi che, come Cartesio, abbiamo studiato la logica di Aristotele, no? Tante volte abbiamo incontrato Aristotele, continuiamo ad incontrarlo, perché come Platone, da Aristotele, come da Platone soprattutto non si prescinde. Cartesio capisce subito, dopo aver riletto ciò che ha scritto, che l'affermazione cogito ergo sum, penso quindi sono, corrisponde inequivocabilmente a un sillogismo aristotelico, cioè a un ragionamento logico con una premessa logica ed una conclusione logica. Quindi l'enunciato cogito ergo sum penso quindi sono equivale sul piano logico, afferma Cartesio, a tutti gli enunciati che hanno una premessa logica e una conclusione logica. Beh, come cammino dunque sono, mangio dunque sono, parlo dunque sono e così via, quasi all'infinito, no? Però Cartesio, che lì per lì è tentato di buttare all'aria le sue riflessioni, però gli viene il dubbio e allora non le butta all'aria, sa che si deve dubitare anche del sistema sillogistico a causa dei suoi limiti argomentativi, che facevano dubitare anche Aristotele dubitava, parlava di sillogismi precisi e di sillogismi meno precisi. Perché effettivamente, afferma Cartesio, c'è da dubitare del fatto che tutte le azioni possano identificarsi con l'essere. Che cosa significa? Significa che non tutte le azioni si possono identificare con l'essere. Cioè, significa, afferma Cartesio, che si può pensare di camminare, provate, senza camminare. Cioè, si può pensare di mangiare senza mangiare. Si può pensare di parlare senza parlare, ma perché sta in piedi questa storia? Si domanda Cartesio, si può pensare di pensare senza pensare? Cioè, non si può pensare di pensare senza pensare di non pensare. Ecco che sta in piedi, dice Cartesio, no? Il sistema. Sempre fondato sul dubbio, eh? E allora, questo significa, afferma e scrive Cartesio, che nell'atto di pensare la persona si fa trasparente a se stessa. Nell'atto di pensare la persona, attenzione, tira le conclusioni, vedete, fa la sintesi, riconosce dopo aver fatto l'analisi, riconosce se stessa come soggetto pensante, come sostanza pensante, come res cogitans, come cosa che pensa, afferma Cartesio usando l'incisività del latino per definire la sostanza pensante. E quindi, afferma Cartesio, l'atto del pensare è la manifestazione dell'essenza. E fin qui ci siamo arrivati. E si domanda Cartesio, potremmo anche dire che l'atto del pensare è la manifestazione dell'anima? Riconosco, scrive Cartesio, che rispondere a questo quesito è difficile. Mentre posso dire che tutta questa riflessione nel suo complesso mi porta inequivocabilmente ad affermare che io ho certezza di esistere. E questo è certamente un fatto importante. Guardate, voi siete certi di esistere? Ma come? Attenzione, guardate, c'è una cosa, non confondiamoci, dice Cartesio, una cosa è essere certe e certi di vivere. E noi in questo momento diciamo, beh, meno male, sono vivo, no, sono viva. Attenzione, perché noi confondiamo, cioè la massa confonde queste cose. Siamo certi di vivere. Altra cosa è essere certe e certi di esistere. È una bella domanda questa. E vorreste dire una risposta su due piedi, dice Cartesio. Bisogna necessariamente riflettere. Intanto, in quale momento particolare vi è... Da noi la intuiamo l'esistenza rispetto al fatto che siamo semplicemente in vita. Cioè, in quale momento particolare vi è capitato di essere soddisfatti o compiaciuti per aver intuito che era bello esistere? Come gli avevo, dopo aver fatto il mondo, ha detto che bello, che bella cosa, adesso mi riposo. Non sapeva che avrebbe dovuto buttare tutto all'aria e rifare tutto da capo più volte, dice il Talmud. Però, scrivete quattro righe in proposito pensando che anche l'esercizio della scrittura può far percepire la soddisfazione di esistere, no? C'è un momento in cui noi intuiamo, cioè, ma meno male che sono nata, che sono nato, perché è bello esistere in questo momento, perché sento l'esistenza. Cartesio ci porta su questi piani, se no che senso ha avere il pensiero? Lo usiamo per fare che cosa il pensiero? No? Cioè, se lo dobbiamo usarlo alla grande, se è possibile. No? Alla grande nel senso della qualità. Ebbene, quindi scrivete quattro righe in proposito pensando che anche l'esercizio della scrittura può far percepire la soddisfazione di esistere. Cartesio rilegge quello che siete soddisfatto di esistere. Cartesio ritiene di aver dimostrato che l'io personale ha la certezza di esistere. A Cartesio noi dobbiamo il concetto moderno dell'io. Quindi tutte le volte che diciamo io, pensiamoci, pensiamo al fatto che abbiamo un pensiero, no? Quindi, l'io personale ha la certezza di esistere e questo fatto lo intuiamo, lo percepiamo mentalmente, ma Cartesio riscontra che questo passo in avanti sul piano conoscitivo ha una dimensione interiore, cioè che riguarda l'essenza intrinseca dell'io. E quindi continua a dubitare dell'effettiva possibilità che la persona abbia di conoscere il mondo esterno, cioè di comprendere le leggi che regolano i fenomeni della natura. Va bene? Allora, abbiamo definito il fatto che c'è l'io, no? E l'io si identifica con il mio pensiero, no? Ma sono capace poi di conoscere all'esterno adesso? Guardate sul punto 3 del repertorio. Cartesio ritiene di essere riuscito, mediante l'intuizione, a dimostrare che l'io ha la certezza di esistere, ma non è pienamente soddisfatto, perché il passo in avanti che ha fatto sulla via della conoscenza è tutto interiore, cioè teoretico, speculativo, concettuale, mentre continua a dubitare che la mente della persona possa realmente accedere alla conoscenza esteriore, cioè pratica, concreta, del mondo materiale e dei fenomeni della natura. E in proposito Cartesio scrive: io so di esistere, ma dubito di ciò che vedo, che sento, che tocco, che annuso, che assaggio. Però, a dire il vero, ferma Cartesio, non posso dubitare del fatto che lo sto facendo. Cioè, può darsi benissimo che ciò che vedo, che sento, che tocco, che annuso, che assaggio sia illusorio. Ma il fatto che io ho l'illusione di conoscere è una cosa certa. Ed è una certezza che io, nel momento in cui penso di conoscere, esisto. Anche se per il momento la mia esistenza si riduce a un pensare di conoscere. E la cosa più evidente che penso di conoscere, che ritengo di intuire, afferma Cartesio, è che per pensare bisogna esistere, anche se, aggiunge Cartesio, non vi è niente in questa affermazione che mi assicuri che io sto dicendo la verità, perché il dubbio in me continua a sussistere. Quindi è un fenomeno che si presenta come un vero e proprio strumento di lavoro. È un dubbio metodico che, scrive Cartesio, voglio chiamare punto archimedico. Il termine archimedico, coniato da Cartesio, deriva, come capirete sicuramente, come avrete già capito, dal nome di Archimede, Archimede pitagorico, un personaggio entrato anche nella Walt Disney Production, con tanto di lampadina, con tanto di Eureka, trovato, si riporterà nella tomba. Un personaggio che abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi, bastano alcuni accenni per ricordarne l'importanza. Cartesio è affascinato da questo personaggio. Archimede di Siracusa, vissuto tra il 287 e il 212 a.C., a qualche annetto, è non a caso l'autore di un trattato intitolato Sul metodo. Sul metodo, Cartesio se l'è letto e ne ha anche preso il titolo, nel quale vuole chiarire come, facendo uso di concetti tratti dalla meccanica, si possa giungere a teoremi matematici corretti. Partire dalla meccanica, guardate, ci hanno imparato tutti su questo trattato, no, da Aristotele fino a Galileo Galilei. Galileo Galilei parte dalla meccanica, fa tutti i suoi, tutti l'abbiamo visto fare, tutti gli esperimenti per arrivare a Archimede, parte di lì, è naturalmente. E Archimede è importante per questo, cioè parte dalla meccanica per arrivare alla matematica. Ed è colui, intanto, che ha studiato il peso specifico. Quindi quando siete lì con i vostri ingredienti di peso specifico, pensate ad Archimede, peso specifico che è il rapporto tra peso e volume di un corpo, e ha messo a punto uno strumento, lo sapete, no? Facendo uso di concetti tratti dalla meccanica, uno strumento semplice ma efficacissimo, regolamentandone l'uso per il sollevamento dei pesi, la leva. Quante volte abbiamo fatto leva, facciamo leva. In quale occasione avete utilizzato una leva ultimamente per sollevare che cosa? Beh, scrivete una riga in proposito. Archimede è lo scienziato che con una serie di... è passato nella storia anche concreta, storia degli scontri epocali, con una serie di specchietti ben orientati, gli speciustori, l'ustore in latino, bruciare, ha fatto andare a fuoco nel 212 a.C., la flotta, la più grande flotta del Mediterraneo del console romano Claudio Marcello. Ricordate tutti, no? Che questo episodio studiato alle elementari, che assediava Siracusa nel corso della seconda guerra pubblica, e poi tutti lì con le lenti, no, a dare fuoco alle e scrive Cartesio nel 1641 in Meditazioni sulla prima filosofia, Archimede, il grande scienziato di Siracusa, per alzare la terra e spostarla altrove, domandò un solo punto d'appoggio, fisso e immobile. No, questa è la famosa dichiarazione, il paradosso di Archimede, datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Così io, afferma Cartesio, che è un'affermazione teorica formidabile della meccanica, la teoretica della meccanica, non è solo una battuta. Così io, afferma Cartesio, avrò il diritto di concepire alte speranze se sarò abbastanza fortunato da trovare una sola cosa che sia certa e indubitabile. E, come sappiamo, è per merito del dubbio che Cartesio definisce il mio principio archimedico, che può continuare la sua riflessione. E può scrivere, sempre in Meditazioni sulla prima filosofia, l'unica certezza che ho acquisito finora è quella della mia esistenza, ossia dell'esistenza di me stesso, io come pensiero. Ecco che Cartesio coglie il concetto dell'io moderno. E posso affermare che questa certezza si presenta nella mia mente come un'idea chiara e distinta, e da questo fatto ritengo di poterne trarre almeno una conseguenza. quale conseguenza filosofica trae Cartesio da questa certezza, dalla certezza della sua esistenza? Allora, per rispondere a questa domanda, Cartesio, nello scrivere l'opera intitolata Meditazioni sulla prima filosofia, utilizza anche le riflessioni contenute nel monologo, opera del 1076, e nel proslogio, discorso, in greco, 1078, cioè nei due celebri trattati che abbiamo studiato a suo tempo viaggiando sul territorio della scolastica, di Anselmo d'Aosta. Anselmo, 1033-1109. Ora, scrive Cartesio, sempre in Meditazioni sulla prima filosofia, così come fa Archimede, quando parla della potenzialità della sua leva, posso affermare che la certezza della mia esistenza, che io intuisco, rende chiara e distinta l'esistenza del mio io, e perciò posso confermare di essere in possesso di due elementi chiari e distinti, il dubbio e l'io, e ne consegue che posso riflettere, se mi sforzo di farlo, sulla coscienza che io ho del mio dubbio. Per cui, si domanda Cartesio, il mio io che dubita, su quali strade mi porta, in modo che io possa percorrerle per trarne delle conseguenze? E Cartesio a questo punto individua tre strade delle quali descrive il percorso. E sempre in Meditazioni sulla prima filosofia, e parafrasando i trattati di Anselmo d'Aosta, scrive: la coscienza che io ho del mio dubbio mi porta a percorrere tre strade. La prima strada che imbocco mi suggerisce che se io mi accorgo di dubitare, mi accorgo anche di essere imperfetto. E questa constatazione, afferma Cartesio, mi fa intendere che io possiedo l'idea di perfezione, altrimenti non mi accorgerei di essere imperfetto. Ma, si domanda Cartesio, quale provenienza ha in me l'idea di perfezione? Cioè, non può essere germogliata autonomamente in me, perché sono imperfetto. E allora, si domanda, da dove proviene? Questo mi induce a riflettere sul fatto, afferma Cartesio, che se io mi penso come un essere imperfetto ed esisto, a maggior ragione deve esistere anche un essere perfetto. E io, afferma Cartesio, sono in grado di pensarlo. E questo pensiero mi porta a imboccare una seconda strada. E la seconda strada, scrive Cartesio, mi suggerisce che se io possiedo l'idea di perfezione, è evidente che io non mi sono creato da solo. In quanto, afferma Cartesio, mi sarei creato perfetto. E scrive Cartesio, se io possiedo l'idea della perfezione, pur essendo imperfetto, significa che questa idea mi è stata messa in testa da qualcuno che non può non essere che un essere perfetto. E questo significa, afferma Cartesio, che se l'esistenza in me dell'idea della perfezione dipende da un essere perfetto, anche la mia esistenza imperfetta dipende da un essere perfetto che ha lasciato un segno nella mia interiorità. E questo pensiero mi porta a imboccare una terza strada. E la terza strada, scrive Cartesio, mi suggerisce che se io, che penso di essere imperfetto, ho la certezza di esistere, non posso non pensare che all'idea di perfezione che io penso presente ed esistente in me non corrisponda, afferma Cartesio, l'esistenza di un essere perfetto. Per cui queste tre strade parallele, scrive Cartesio, mi fanno capire che in me c'è l'idea di Dio ed è un'idea chiara e distinta dall'io. E di conseguenza, afferma Cartesio, se l'idea di Dio è presente in me, chiara e distinta, questo serve a garantire che tutto ciò che è chiaro e distinto è anche vero. Cartesio è molto abile a condurre la sua riflessione, a costruire il suo teorema, ma è anche consapevole che nel suo ragionamento ci sono dei punti deboli, gli stessi punti deboli che si trovano nel pensiero di Anselmo d'Aosta. Cartesio sa bene che la perfezione non è di questo mondo, perfetto può essere solo Dio che è il garante dell'idea di perfezione. E Cartesio sa che quando si parla di perfezione, vedete, si rifugia sempre nei classici, ci si riferisce a un'idea garantita dall'ipotetica certezza dell'esistenza di Dio, a un'idea che contiene la tensione umana verso il concetto della completezza. Cioè Cartesio sa che nel pensiero di Platone, di Aristotele, i termini perfezione e completezza si identificano nella parola teleios, che significa completo, perché la perfezione non è di questo mondo, la completezza sì. Pensano Platone ed Aristotele, teleios in greco, cioè è perfetto ciò che è completo. Ora, niente è perfetto a questo mondo, ma tuttavia noi siamo portate e portati, no? A pensare che ci sia qualcosa che per la sua completezza si avvicina più di altre cose all'idea della perfezione. C'è una cosa alla quale, secondo voi, per la sua completezza possiamo avvicinare il termine perfezione? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Guardate, per i greci era perfetta la statua teleios, la statua tutto tondo, perché era completa, era perfetto, è perfetto il tempio greco, perché sono perfette, è perfetta la sua armonia, è completa la sua armonia, quindi è completo e perfetto il racconto. Pensate al racconto di Ulisse, quando Naufrago arriva lì e dice racconta, lui comincia a raccontare, lui racconta l'Odissea, ma mica la vissuta. Esiste in modo completo nello suo... chissà dove va Maratone. Siete accorti che Omero ci mette di fronte, Omero, tradizione omerica ci mette di fronte a questa situazione. L'Odissea è il racconto di Ulisse delle sue avventure, non solo le sue avventure, no? E quindi... ma, c'è una completezza, no, in questo. Ecco, poi fa tornare tutto in modo tale che si può usare la parola teleios per l'Odissea. Questo era per i greci. Cartesio riprende questo concetto. Cartesio, ricalcando la prova ontologica di Anselmo d'Aosta, dimostra come certa, chiara e distinta dall'io l'esistenza di Dio, o meglio l'esistenza dell'idea di Dio. Attenzione, perché Cartesio è sempre molto attento a come usa le parole, no? E ma l'interesse strettamente legato alla ragione da parte di Cartesio per l'idea di Dio non corrisponde alla propensione per la figura di Dio legata alla fede che coltiva Anselmo d'Aosta, che si frega del titolo di santo. Cioè Dio per Anselmo è l'essere perfettissimo creatore, signore del cielo e della terra, uno in tre persone uguali, distinte, padre, figlio, spirito santo, mentre a Cartesio, sulla cui fede religiosa, visto che lui si definisce uomo di fede, dice sì sì, io credo in quello che dice Anselmo, quindi non siamo autorizzati a giudicare. Però a Cartesio in realtà non interessa propriamente il tema teologico riguardante l'essenza di Dio. Cioè a lui interessa la valenza teoretica, conoscitiva, speculativa che ha l'idea garante dell'esistenza di Dio. Che cosa significa? Beh, significa che ha bisogno di una carta di credito, Cartesio, per dire che c'è il vero, che c'è la verità, cioè che c'è qualcosa di perfetto. Lui pensa alla matematica, però anche la matematica la deve basare su qualche cosa. Guardate sul punto 4 del repertorio. Cartesio mette in evidenza l'idea dell'esistenza di Dio perché costruisce quello che lui definisce il marchio di perfezione, che è necessariamente presente in tutte le cose create. Tutte le cose create non sono perfette, ci mancherebbe, ma hanno il marchio della perfezione divina. Sono firmate. Guardate che noi stiamo ragionando su dei concetti che sono filosofici, sui quali non dovremmo... No, cioè tutte le cose hanno... No, quando compriamo un oggetto firmato, non è mica perfetto, perché finisce anche quello. Però vale perché c'ha la firma. Non so quanto valga, ma perché c'ha il marchio. No. Il marchio di perfezione, quindi. Scrive Cartesio, le verità alla base della creazione sono tali perché così Dio ha voluto. Ma la teologia cartesiana è smaccatamente orientata a esaltare i principi della matematica, che è la vera religione in cui Cartesio crede. E difatti Cartesio è il più grande matematico, è il fondatore della matematica moderna. Cioè i postulati della matematica, ecco dove Cartesio vuole arrivare, sono tali, scrive Cartesio, perché Dio ha voluto così. E la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a due angoli retti, molto abile, vedete, perché Dio ha voluto così, ma avrebbe potuto, afferma Cartesio, volere altrimenti, ma ha voluto così per avvalorare, per autenticare il marchio della perfezione. Quindi è smaccatamente sincero Cartesio. Per quello che, e non sono mica stupidi, no, gli inquisitori, è per quello che mettono all'indice tutte le sue opere, anche se lui esalta, dimostra l'esistenza di Dio, ma poi succede così. Però l'idea garante dell'esistenza di Dio è l'anello forte su cui si regge il sistema cartesiano. Dio è la prima verità in sé, così come l'affermazione io penso è la prima verità per ogni persona. Ora, l'esaltazione della potenza di Dio in Cartesio non esprime nessun entusiasmo mistico. E Dio è potente perché trascende il mondo creato. Ed è l'autonomia di Dio che garantisce l'autonomia del creato e di tutte le leggi a cui è soggetto il funzionamento del creato. E di conseguenza è garantita anche, dice Cartesio, l'autonomia della persona e della scienza, e a lui è questo che interessa. Il Dio di Cartesio è necessario, ed è come se fosse una carta di credito straordinaria da utilizzare per conoscere le cose, il mondo e la natura. Dio non può che essere verace, afferma Cartesio. E qui i suoi detrattori l'hanno preso, sfottuto a lungo il cielo, sì, come le vongole, per fare il sugo, ma questa è un'affermazione molto abile, come al solito, di Cartesio. Questo termine non può che essere verace e non mi può ingannare, perché se Dio c'è, scrive Cartesio, ha messo in me l'idea della perfezione. E questo significa che la legge del mio pensiero è veramente la legge dell'universo. E tutto ciò che in modo chiaro e distinto si presenta alla mia ragione è vero, in modo eterno e universale. Posso allora cercare la verità. Non è detto che la trovi, ma la posso cercare. E posso costruire la scienza, e la devo costruire anche di me. Tutta la nostra conoscenza, afferma Cartesio, si fonda sulle idee innate. Ecco che Cartesio riprende il concetto degli universali, gli universali ante rem, prima della cosa, in quanto prima delle cose esistono le idee, si riprende Platone. Sulle idee innate, messe da Dio nel nostro pensiero. E il nostro intelletto, se vuole davvero conoscere, deve procedere basandosi su tale idea. E allora, si domanda Cartesio, perché sbagliamo? E anche spesso sbagliamo, facilmente. Vedete, non smette mai di riflettere Cartesio, questo è l'insegnamento più alto che ci lascia. E dobbiamo imparare a seguirlo. Infatti il Cartesio se ne parla in continuazione, no? Nei telegiornali. Seguite quello che dice Cartesio. Fate, allargate il vostro pensiero. Troppo pericoloso questo. E allora si domanda Cartesio, perché sbagliamo? Cioè, com'è possibile l'errore? Cioè, se nel pensiero della persona ci sono idee vere, chiare, distinte, donate da Dio, vedete, Cartesio fa un'affermazione che sembra un'affermazione assoluta e poi arriva al dubbio e mette tutto in discussione. Perché? Perché la verità sta nel cercare, non nell'arrivare a. Purtroppo, afferma Cartesio, ci dà una risposta. La persona, di grande attualità, la persona è portata dalla sua volontà ad agire senza metodo. Chi è che studia? Cioè, fidando su idee confuse, che io, scrive Cartesio, chiamo idee avventizie, perché derivano dai sensi, che sono incapaci di fornire una conoscenza alla pancia, arriva una conoscenza oggettiva. E idee fittizie, che sono quelle elaborate in base alle idee avventizie. La persona, scrive Cartesio, si lascia abbindolare dalle idee avventizie e fittizie, dalla relatività dei sensi. Quindi la responsabilità dell'errore, afferma Cartesio, non è di Dio, ma della volontà umana, che spinge l'intelletto a utilizzare pensieri ingannevoli, né chiari né distinti, idee false. Solo l'utilizzo delle idee innate, che sono connaturali all'io, all'intelletto, per volontà di Dio, scrive Cartesio, porta la persona a conoscere la forma e la sostanza dell'universo. Ma quali idee innate sta pensando Cartesio? Quali sono le idee innate che abbiamo, sono i postulati della matematica? La studiamo abbastanza la matematica, dice Cartesio. Non per fare bene, ma per ragionare, per aprire il nostro pensiero, questo è. Cartesio, in base al sistema che ha disegnato, ritiene che la realtà dell'universo dipenda da due tipi di sostanze, che chiama, come è fatto l'universo? Beh, due sostanze, dice Cartesio, che chiama res cogitans, sostanza cosa? Sostanza pensante, la prima, e res extensa, sostanza corporea ed estesa, la seconda. La prima sostanza, la sostanza pensante, in latino res cogitans, corrisponde all'essenza di Dio, che è spirito assoluto, Ed è una sostanza che, in quanto pensante, può, afferma Cartesio, essere definita nel senso proprio della parola, cioè che esiste in modo tale da non aver bisogno di nient'altro per esistere. E anche l'io di ogni persona, afferma Cartesio, per grazia divina, senza bisogno di altro che del concorso di Dio, è di sostanza pensante, res cogitans, ed è quindi di natura spirituale. L'io corrisponde all'anima immortale, si domanda Cartesio, si dà una risposta, sì, scrive un trattato per non darsi nessuna risposta, però lo fa. La seconda sostanza, la sostanza corporea ed estesa, in latino res extensa, è la materia. È materia che Cartesio concepisce come spazio, naturalmente. Dove c'è spazio, afferma Cartesio, c'è materia. E la scienza dello spazio qual è? È la matematica, è la geometria, è chiaro che... E di conseguenza, afferma Cartesio, solo la matematica dà una conoscenza obiettiva della natura. Tutte le scienze devono fondarsi sulla matematica. Questo lo dice già Galileo e naturalmente c'è una storia lunga dietro questa affermazione. Le due sostanze, res cogitans e res extensa, sono disgiunte, dice Cartesio. Il mondo spirituale, quello corporeo, sono due mondi separati. E l'uno, afferma Cartesio, non può agire sull'altro. Eppure, scrive Cartesio, questi due mondi trovano un punto di congiunzione e di fatti, afferma Cartesio, hanno la possibilità di essere uniti non solo in Dio, che è il creatore dell'uno e dell'altro, ma anche nella persona, in quanto per volere di Dio è composta di anima e di corpo. Non è fatta di anima e di corpo la persona. Ecco che quindi le due sostanze lì trovano la loro congiunzione. Ora, la visione dell'universo che Cartesio propone è molto affascinante, ma è piena di temi contraddittori, i cosiddetti dualismi cartesiani. Cartesio ne è perfettamente consapevole, li crea apposta, cioè li lascia in eredità alle pensatrici e pensatori successivi, che incontreremo strada facendo nei prossimi viaggi che faremo. Fra qualche settimana brevemente ne riparleremo di dualismi cartesiani. Uno dei temi dei dualismi cartesiani più interessanti riguarda l'essenza di Dio. Perché tant'è Cartesio, bisogna che ci metta il naso in questo. E Cartesio non chiarisce, e la questione è destinata a rimanere in sospeso, anzi non vuole chiarire, perché com'è che si arriva all'essenza di Dio? Beh, lui dice sì, ci arriviamo, ma ci arriva attraverso l'operazione dubitativa, cioè sempre, no, creando delle ipotesi e anche delle tesi interessanti. L'essenza di Dio. E di conseguenza anche l'io della persona. Quindi uno dei temi più interessanti riguarda l'essenza di Dio. E Cartesio non chiarisce se Dio e di conseguenza anche l'io della persona sia un'attività pensante, cioè un pensiero che pensa di essere, oppure una sostanza pensante. Attenzione, c'è differenza. Cioè un essere dal quale scaturisce un pensiero. Cioè siamo di fronte ad un'attività pensante o siamo di fronte ad una sostanza pensante? Cartesio, e voi direte, ma a che prova alloccarsi con questi giochi di parole? Attenzione, non sono solo giochi di parole, sono un esercizio utile per sviluppare maggiormente l'attività del nostro pensiero. Cartesio glissando su questo dualismo, ma pretendendo che si rifletta, utilizza entrambe le opzioni, perché riflettendo sul concetto di attività pensante, per cui ci si deve domandare che potenzialità ha il pensiero umano nel suo essere rivolto al bene in modo attivo. Cioè la persona se la pone questa domanda, no? Che potenzialità ha il pensiero, no? Nell'essere attivo, no? Sul piano della realizzazione del bene. E riflettendo sul concetto di sostanza pensante, per cui ci si deve domandare come possiamo misurare il rapporto esistente tra il pensiero e la materia. Cioè la persona se la pone questa domanda, che rapporto c'è tra il pensiero e la materia? Come fa il pensiero a venire fuori dalla materia? Guardate, questa è domanda, no, che ci si è posta ultimamente, no, dall'inizio del secolo, no? Ebbene, riflettendo su queste due opzioni, Cartesio può proclamare un teorema, no? L'idea che gli sta più a cuore, quella per cui la persona può affermare: io sono il mio stesso pensiero. E è proprio nell'aver gettato le basi per dimostrare questa affermazione che sta la grandezza di Cartesio. Perché questa asserzione, io sono il mio stesso pensiero, è ricca di implicazioni utili per sostenere la questione dell'autonomia dell'intelletto. Cioè, oggi ci domandiamo appunto come può il pensiero scaturire dalla materia. E, difatti, uno che se ne intende, Friedrich Hegel, ve lo ricordate, che abbiamo incontrato a suo tempo, e che a suo tempo rincontreremo nelle sue lezioni sulla storia della filosofia, pubblicate nel 1832, scrive: la filosofia moderna in senso stretto ha inizio con Cartesio. Con lui, quando afferma, dopo un'ampia riflessione, che io sono il mio stesso pensiero, possiamo dire di essere a casa. E come il marinaio dopo un lungo errare, possiamo infine gridare terra. La cultura moderna della ragione comincia con lui. Guardate, è inevitabile la domanda conseguente: io sono, no, il mio stesso pensiero. Cioè, come garantire allora la qualità del mio pensiero? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Se io sono il mio stesso pensiero, come garantire allora la qualità del mio pensiero, visto che parliamo di qualità della vita? Beh, Cartesio dice la matematica. Cioè, lui la risposta ce l'ha, no, in questo senso. E tutto il ragionamento teologico di Cartesio, come abbiamo detto, è in funzione della valorizzazione della matematica. Cioè l'unica disciplina che secondo lui fornisce una conoscenza certa. E quando Cartesio riflette sul concetto di attività pensante, lui vede la geometria. Cioè quando riflette sul concetto di sostanza pensante, lui guarda l'algebra. E difatti Cartesio, attraverso quello che si chiama il piano cartesiano, no? Lo conoscete tutti, il piano cartesiano, l'abbiamo studiato a scuola, fa conciliare, perché è importante il piano cartesiano? Perché lì si fa conciliare la geometria con l'algebra in un'unica branchia della matematica, la geometria analitica, che è il principale dispositivo dell'analisi matematica. Per cui nel piano cartesiano una retta, la geometria, può essere espressa mediante un'equazione di primo grado a due variabili, quindi con l'algebra, che, afferma Cartesio, rappresenta una funzione lineare che in chiave matematica permette la conoscenza delle cose, del mondo e della natura. E io, scusate, ma non so spiegare nulla di quello che ho detto, di quello che ho detto, perché sono ignorante in questo caso. Quindi posso solo riportare le parole di Cartesio che ci fanno intuire l'importanza dei suoi studi. E quali parole, secondo la vostra esperienza, mettereste accanto ai termini geometria, che cosa vi fa venire in mente, e algebra? Portatele sul piano dell'autobiografia, perché è lì che si deve andare. Scrivete 4 righe in proposito. Ma tutta la riflessione che Cartesio ha fatto non ha dato solamente un contributo fondamentale allo sviluppo della disciplina matematica, perché le studiose e gli studiosi parlano, in relazione al sistema cartesiano, di rivoluzione copernicana sul piano della dottrina. Perché questo? Che cosa significa? Coraggio, che siamo solo all'inizio. Guardate sul punto 5 del repertorio. Per quale motivo ci si domanda il pensiero di Cartesio, cioè il pensiero contenuto nelle sue opere, viene sistematicamente condannato dall'Inquisizione? Con in allegato una perentoria richiesta, come per Galileo, di ritrattazione. Cioè, guardate, anche nell'ultima condanna, quella del 1663, quando lui è morto da 13 anni, si chiede una ritrattazione. Seduta spiritica, per il ebbene, come mai il pensiero di Cartesio viene messo all'indice? Se lui si è impegnato a dimostrare l'esistenza di Dio, creatore del cielo e della terra, fattore del mondo creato, e a proclamare che Dio è la prima verità in sé. E è questa affermazione che l'Inquisizione non ritiene consona alla dottrina. Ebbene, quali dovrebbero essere i termini della ritrattazione che gli viene richiesta? E in che modo, secondo l'ideologia del Tribunale dell'Inquisizione, il pensiero contenuto nelle opere di Cartesio violerebbe i dettami della dottrina? Ora, se il Tribunale dell'Inquisizione pretende che per il rispetto dell'ortodossia emerga nel pensiero del filosofo, ma di qualunque filosofo, la dichiarazione del primato della fede. E, a riguardo, la linea dottrinaria giusta, secondo il Tribunale dell'Inquisizione, è data dal pensiero della filosofia scolastica. E abbiamo citato le opere di Agostino, quelle di Anselmo d'Aosta, che Cartesio utilizza con grande abilità. Ma gli inquisitori se ne accorgono con grande abilità. E potremmo citare anche le Summe teologiche di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, in cui è la fede come dono di Dio a ispirare la ragione, perché la ragione cerchi le prove dell'esistenza di Dio per esaltare il valore della fede stessa. Mentre nel sistema cartesiano si ravvisa l'opposto, che è la ragione a richiamare la fede per dar prova dell'esistenza di Dio, in modo da avere la suprema garanzia che possa dare certezza, chiarezza e verità ai postulati della matematica, cioè che è la sola disciplina in cui Cartesio ripone assoluta fiducia secondo la volontà di Dio, per lui. Ma il Tribunale dell'Inquisizione, in una delle sentenze che mettono all'indice le opere di Cartesio, afferma, secondo la presunta, dice Cartesio, secondo la presunta, non la volontà di Dio, ma la presunta volontà di Dio evocata dalla umana ragione, e non secondo la volontà divina ispiratrice della fede, dice l'Inquisizione. Cartesio controbatte con piglio esegetico quello che ha ereditato da padre Mersenne, nei confronti del Tribunale dell'Inquisizione, che lo accusa, vedete, di confondere la volontà di Dio con la presunzione dell'io. E qui comincia un grande dibattito intorno a questi due aspetti, anche per merito del Tribunale dell'Inquisizione, perché tutto gira, tutto comunque. Sostenendo che se l'io di ogni persona, per grazia divina, senza bisogno di altro che del concorso di Dio, afferma Cartesio, non fosse di sostanza pensante, res cogitans, una sostanza di natura spirituale, non sarebbe stato possibile a Dio, scrive Cartesio, come affermano i testi della Sacra Scrittura biblica, entrare in comunicazione con l'essere umano. Come avrebbe fatto, per esempio, afferma Cartesio, come avrebbero fatto Dio e Mosè, cioè l'io di Mosè, a comunicare così intensamente senza l'esistenza della sostanza pensante, cioè della res cogitans, elemento portante del sistema cartesiano, che viene contestato dal Tribunale dell'Inquisizione, dicendo no, Dio non è res cogitans, Dio è, e via tutta la dottrina, l'essere perfettissimo. Certo che viene da pensare che Cartesio, come si suole dire, stia tirando Dio per la giacchetta, no? E di fronte a questa situazione ci viene incontro la letteratura, e che anche Cartesio ha ispirato, cioè ci viene incontro un libro molto apprezzato dagli addetti ai lavori, che però, come spesso succede, è rimasto e rimane sotto traccia, e mi riferisco al romanzo o al saggio scritto sotto forma di romanzo, lo abbiamo già incontrato qualche anno fa, in un altro contesto, intitolato Il mondo creato, scritto nel 1986 da Franco Ferrucci, un autore nato a Pisa il 20 settembre del 1936, morto il 30 agosto del 2010, professor Franco Ferrucci, che ha insegnato per diversi anni all'Università New York, e che si è occupato di poetica, di estetica, di traduzioni, ha scritto dei romanzi interessanti a leggere, L'anatra nel cortile del 70, Il cappello di Panama del 73, A sud di Santa Barbara del 76, e dei saggi, ha scritto Addio al Parnaso, qui si parla delle muse, 71, L'assedio e il ritorno del 74, Il giardino simbolico dell'80, e un libro di cui si consiglia la lettura, Lettera a me stesso ragazzo. Parliamo tanto di bullismo e qui questo libro dovrebbe essere studiato nella scuola, non c'è ancora pensato nessuno, ma non si sa come comunicare più all'esterno dell'istituzione. Chi ti accorga? Lettera a me stesso ragazzo. Il mondo creato è un'opera significativa, perché si presenta come un'autobiografia di Dio. Beh, anche Dio ha uno spirito autobiografico che partecipa ai corsi di autobiografia. E cerca di coltivarlo, povero Dio, per curarsi e per mettere a nudo le proprie frustrazioni. Il mondo creato racconta la storia appassionata di una lunga incomprensione tra Dio, è una cosa seria, e quelle persone, sono soprattutto uomini, che si sono fatti carico, anche con determinazione, con coraggio, con dedizione, di trasmettere il pensiero divino. E ci mettiamo anche Cartesio nella lista, Cartesio ci si è messo anche lui molto divertito. Il disappunto scaturisce dal fatto che quando questi uomini, sono soprattutto uomini, si sono manifestati in nome di Dio, cioè lo hanno fatto senza tenere conto delle sue vere intenzioni. Cioè le intenzioni di Dio sono sempre state considerate poco consone con la gestione del potere. E così il suo autentico pensiero è stato travisato e di conseguenza, fatalmente, tutti questi rapporti sono finiti in tragedia. E Dio è sconfortato perché proprio coloro che lo hanno maggiormente invocato sono stati i suoi interpreti più fedeli. In primo luogo Mosè, col suo bisogno di credere in un solo Dio possente, che desse un potere sulle folle, che garantisse la validità della sua legge, così come anche Cartesio ha bisogno di Dio, in un'altra maniera naturalmente, ma molto più umana, no? Per garantire validità ai postulati della matematica. Dio, che Franco Ferrucci descrive con compassione, assiste impotente al precipitare della storia, si dispera, si affanna per farsi capire, invano dice, mi industriavo a curare le anime, contro di me veniva costruito il più solido baluardo. L'oppressione era il modo sicuro per impedire all'essere umano di diventare l'animale che avevo sognato. Dio infine, e qui Ferrucci utilizza la chiave talmudica, prende spunto dal Talmud, opera che noi abbiamo studiato con tutta la sua ironia, no? E dal Talmud, dove deve ammettere, Dio deve ammettere malinconicamente che l'opera, il mondo creato, gli è sfuggito di mano. Il mio mondo, afferma, era un'opera imperfetta, una sorta di abbozzo da perfezionare, e sapevo che la revisione non poteva essere fatta su questo pianeta. E allora è necessario ripartire, è utile ritentare altrove l'esperimento? E se fosse davvero stato ritentato altrove, visto che pensiamo che tra le righe Ferrucci non mette, crea questo tipo di pensiero ironico. Il mondo creato, insieme ad altre opere di Franco Ferrucci, che è un personaggio che va conosciuto, uno di quei professori che Cartesio loda, lo potete richiedere in biblioteca, ne potete leggere qualche pagina. E ora leggiamo insieme alcune pagine dove l'autore racconta l'incontro drammatico tra Dio e Mosè, pagine che hanno fatto riflettere, che fanno riflettere anche Cartesio, no? È Dio che parla. Lo vidi seduto alla pietra scrittoio, in atteggiamento grave. Si era fermato a riflettere, lo stilo nella mano, fissando un punto verso di me senza vedermi. Poi recitò a voce alta la frase che cercava. Quando un bue accozzato contro un uomo o una donna, che ne muoia, sia lapidato e la sua carne venga mangiata, ma il padrone del bue venga assolto. Mosè si chinò a scrivere il comandamento appena formulato. Entrai nel cerchio di luce della sua torcia ed egli alzò gli occhi, rimase a guardarmi, il viso impenetrabile. Capì dai suoi occhi in tempesta che dentro di lui si riversavano ondate di emozione. Rimanemmo così per qualche attimo, poi Mosè parlò. Eccoti qui finalmente, dove sei stato tutto questo tempo? Mi avvicinai alla pietra scrittoio e mi sedetti in silenzio di fronte a lui. Mosè continuò, ho dovuto cavarmela da solo. Non ti puoi figurare la quantità di problemi che sono sorti, la gente è scontenta, i capi tribù non fanno che litigare, ho dovuto usare il polso di ferro per riportare ordine, senza poterti chiedere consiglio né potermi sfogare, da solo, qua, in cima, dove tutti mi credono a confabulare con te giorno e notte. E invece non c'è neanche un cane con cui parlare. Ogni decisione ricade sulle mie spalle. A ogni legge devo pensare io. Senti queste, ad esempio. Mosè frugò tra le tavolette incise di sedi finché trovò quella che cercava. E quando qualcuno avrà sedotto una vergine e sarà giaciuto con lei, le darà una dote e la prenderà per moglie. Devi però uccidere la donna seduttrice. E chiunque si congiungerà con una bestia sia fatto morire. Tu non sai quante lotte per fare accettare queste semplici regole. E ce l'ho fatta perché invocavo la tua autorità e tu dovevi invece di aiutarmi. Tacque in un silenzio di sfida. Allora risposi, Mosè, tu non volevi il mio aiuto. Forse non volevi neppure che io ti stessi vicino, così potevi fare ogni cosa a tuo modo. Tanto per dire, queste tre leggi che hai letto ora non mi piacciono. E tu le hai presentate come idee mie. Hai dimenticato le cose importanti che avevo da dire. E ti sei perso in questa infinità di dettagli, alcuni del tutto estranei al mio insegnamento. Sono scontento, Mosè. Egli parve riflettere, poi riprese a parlare. Lo so che sei scontento, del resto lo sono anch'io. Mi ero aspettato un Dio un po' più in grado di dare ordini e di assumere il comando, invece lo devo fare io. Dimmi se a tuo avviso è stato facile dettare questa regola, non dar sentenza in una lite per favorire i grandi, ma non avere rispetto al povero nella sua lite. Eh? Dov'eri mentre scrivevo queste righe? Chi stava qui a combattere con i ricchi e con i poveri? Non ci dovrebbero essere né ricchi né poveri, rimandai seccamente. Mosè mi guardò esterrefatto. Questa poi, replicò infine, i ricchi e i poveri non dovrebbero esserci. Ma tu dimentichi la cosa importante, Dio perso nelle nuvole, che ogni tanto ti ricordi di ritornare qui in terra a criticare il profeta. Tu dimentichi che i poveri ci sono. E non si tratta di discuterli o meno, ma di vedere che cosa si può fare perché non diventino bestie. E perché non muoiano di fame, quindi occorre metterli a morte, che se si congiungono agli animali, ma bisogna aiutarli a sopravvivere nella fame e nel freddo, poiché i bisognosi non verranno mai meno, e quindi tu devi aprire largamente la mano al tuo fratello, al tuo povero, al bisognoso che sarà fra noi. Non li hai visti col vitello d'oro? Devo o no guidarli? Sono o non sono ispirato da te? Che cosa vuoi che io faccia? Nel proferire le ultime parole il tono di Mosè si era modificato. Il suo aspetto era mutato. Gli occhi sembravano spaventati, la barba si era messa a tremare, un pallore mortale lo aveva invaso e le mani, lasciando cadere lo stilo, si erano intrecciate in una supplica. Doveva aver assunto un'apparenza temibile, perché di slancio egli si alzò dal suo scranno di pietra e venne a gettarsi ai miei piedi, afferrando il lembo della veste che mi copriva. Rimasi sorpreso, ma decisi di approfittare di questo mutamento, posi una mano sulla sua spalla e lo invitai ad alzarsi. Non temere la mia collera, Mosè. Per certi versi il tuo lavoro è ammirevole. Ma non abbiamo mai parlato a fondo di certe cose importanti che io sono stato per lungo tempo occupato a scrivere, così da ricordarle meglio e da non sbagliarmi nel dirle. È il momento di fartene leggere. Aspettami. A passi rapidi mi diressi verso la mia parte della caverna, separata da un tramezzo. C'era buio, animossi a tentoni, fino a raggiungere la torcia fissa al muro roccioso. Mi ricordavo di aver messo al sicuro i miei scritti in un buco, scavato proprio al di sotto della torcia e ricoperto da un lastrone. Rimossi la pietra e trovai il fascio dei rotoli avvolti da una cordicella. Li portai da Mosè, che mi attendeva seduto di nuovo al suo posto di lavoro. Gettai i rotoli davanti a lui e andai a sedermi per terra a occhi spalancati. Rivedevo tutto nel buio. la prima parte della narrazione si svolgeva davanti ai miei occhi in un succedere di immagini simili a quelle che secoli dopo sarebbero state usate dai pittori per raccontare storie sacre e storie profane. Ai miei occhi i due sensi si compenetravano, sacro e profano erano la stessa cosa. C'era stato un momento in cui, dopo l'iniziale raggruppamento, sotto la guida di un capo, l'umanità era giunta a un punto di grande sofferenza. Neppure il miraggio bastava a sollevarla e a sostenerla. Gli umani non riuscivano più a riconoscermi, tanto forte era il desiderio che li trascinava a ricongiungersi con il passato delle bestie e delle piante. L'essere umano divenne un animale ombroso, vendicativo, perso in un enigma continuo. Era un animale imperfetto e confuso, sempre in più invaso dallo spavento a causa dell'oscurità che si portava dentro e che si rovesciava sul mondo esterno e non si faceva domande. Mi affannai a correggere l'errore, mandando messaggi che si convertivano in incubi. Avevo dato vita a una bestia, dal peso interno insostenibile per il suo corpo, bisognoso di mille difese. A forza di spingerlo sulla strada della conoscenza, finì con l'ottenere l'effetto opposto, come accade ai maestri assillanti che gli alunni identificano con il sapere e usciti da scuola si sbarazzano dei libri per sentirsi liberi. I miei discepoli voltarono le spalle alla ricerca della verità, delegarono alcuni pochi a trasmetterla, come se essa fosse già stata raggiunta, e non chiesero che di ubbidire a qualcuno. Fu l'inizio del disastro. I rimedi furono trovati dall'uomo stesso quando si sottrasse alla missione della conoscenza e inventò i ricchi e i poveri, i potenti e i miserabili, e con la stessa disinvoltura, ripartendosi i ruoli, egli impersonava il re e il sacerdote, il guerriero e il diseredato, soffrendo e divertendosi in tutte le parti, come fanno i guitti fin dalla nascita. Ognuno si prendeva sul serio, come se fosse l'individuo a contare, e non ciò di cui l'individuo era portatore. Il re cercava di aumentare il suo potere, lo stregone era geloso delle sue funzioni, il guerriero uccideva a più non posso e il povero comprensibilmente si umiliava pur di sopravvivere e ricompensava i suoi sfamatori con una venerazione rotta da sgorghi di risentimento che, dopo un bagno di sangue, restituivano ai potenti il loro potere. Invano mi industriavo a curare le anime. Contro di me veniva costruito il più solido baluardo. L'oppressione era il modo sicuro per impedire all'uomo di diventare l'animale che avevo sognato. Era una scelta collettiva. Non appena il povero sfuggiva dalla sua sorte, subito si impegnava ad accumulare ricchezza. Avevo girato tutto il mondo finché mi era venuto il proposito di scegliere un popolo oppresso e sofferente, onde ritrovare la strada che avevo indicato, e Mosè avrebbe dovuto aiutarli, guidandoli affinché instaurassero una comunità. La seconda parte dei miei scritti descriveva i progetti di vita nuova e mi chiedevo se Mosè avesse continuato a leggerla. Quando il primo chiarore dell'aurora filtrò nella caverna, uscì a guardare il cielo nel quale le stelle si affievolivano. Poi rivolsi i miei passi verso di lui. Lo trovai che aveva finito la lettura. Doveva aver divorato le mie parole. Il suo aspetto da persona, da pensoso, era diventato grave e dolorante. Dalle sue labbra proruppe, al fine, un violento torrentizio discorso. Sei tornato, Signore, e riconosco la tua parola. Le tue mani mi hanno formato. Dammi intelletto e imparerò i tuoi comandamenti. So che i tuoi giudizi non sono altro che giustizia. Finora sono stato cieco e io avrei dovuto cercarti. E ora la tua parola torna a me a illuminarmi sul mio sentiero. Confortami e io sarò salvato. Tu proteggi coloro che ti amano e distruggerai gli empi. E la mia bocca narrerà la tua lode. Io ascoltavo, senza interromperlo, in un crescente disagio. A chi parlava Mosè? Io non ero nessuna delle cose che egli diceva. Non ero affatto onnisciente e avevo commesso un'infinità di errori, per rimediare ai quali avevo sperato in lui. Era come se Mosè parlasse a se stesso, al suo io sovrecitato. Ora non me ne stupisco, perché so che ognuno trova ciò che vuole trovare in quello che legge. Lo interruppi. Non è vero che voglio distruggere gli empi. Non so neanche chi sono gli empi. E a proposito, non potrà esserci accordo tra di noi se succederà mai qualcosa di simile alla strage dopo il vitello d'oro. Mosè parve destarsi da un sogno. Mi guardò come se solo allora mi vedesse. C'era un sorriso profondo nei suoi occhi e mi rivolse queste parole. Chi ama farsi correggere ama la sapienza. E tu condannerai il malizioso. L'uomo avveduto nasconde ciò che sa, ma il cuore degli stolti divulga la follia. Cercando di decifrare queste parole, disse: vuoi aiutarmi, Mosè? Dissi: vuoi aiutarmi, Mosè? Vuoi parlare con me al popolo? Ero rivolto verso di lui, ma egli non ricambiò lo sguardo. Il suo profilo si era indurito come i sassi del monte, dove avevamo passato 40 giorni a fantasticare sul passato e sul futuro. Non è possibile, disse con sorta violenza. Non capirebbero mai. Sarebbe la distruzione di tutti i miei sforzi. Beh, Cartesio è rimasto colpito, non so voi, da alcune frasi. L'essere umano divenne un animale ombroso, vendicativo, perso in un enigma continuo. Era un animale imperfetto e confuso, sempre più invaso dallo spavento a causa dell'oscurità che si portava dentro, e non si faceva domande. Stasera ce ne siamo fatte un po'. Non si faceva domande. Cartesio è più che mai convinto di aver fatto bene a definire Dio e Dio come res cogitans, sostanza pensante. E l'abbiamo, ce l'abbiamo come patrimonio, la sostanza pensante. Sostanza pensante che permette agli esseri umani di differenziarsi dagli altri animali che, privi di raziocinio, vivono per volontà di Dio al di là del bene e del male. Noi possiamo farci delle domande. Noi siamo sostanza pensante. Per questo Cartesio si è ribellato quando è stato accusato di trascurare il tema della morale e decide di affrontare la questione partendo da un interrogativo semplice ma stimolante e provocatorio. Ma noi, esseri umani, lo sappiamo che cosa ci stiamo a fare al mondo? Ce le siamo fatta questa domanda? Di solito, afferma Cartesio, le persone paradossalmente e disabituate a pensare affermano che non si tratta di una domanda concreta. Come se i valori dell'umanesimo l'uguaglianza, la giustizia, la pace, sapete a memoria, eh? L'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, che l'essere umano dovrebbe concretamente realizzare abitando il mondo creato, come se i valori dell'umanesimo fossero termini astratti. E quindi, afferma Cartesio, molto divertito da una sintesi poetica, gli ho fatto leggere, si è molto divertito, dice sì, mettiamola qui, che apparentemente può sembrare banale, sarà bene che l'essere umano non si comporti con la supponenza dell'uomo davanti alla scimmia, che il poeta Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, morto nel 1950, descrive al termine di questo faticoso itinerario, perché la scimmia, la scimmia interpreta qualche cosa di più, si fa carico di tante cose, la scimmia, la natura risponde a tono, allora, se noi usiamo la supponenza. L'uomo dice alla scimmia, sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola, ma quanto sei curiosa, quando io te vedo rido un sesta quanto. La scimmia disse, figo, t'assomiglio. Le bestie, afferma Cartesio, la natura, sebbene prive di raziocinio, hanno molto da insegnarci. Cartesio pensa si debba fondare una morale su principi chiari e distinti, su principi che siano ben definiti. E quello che Cartesio chiama un solido edificio morale va edificato, bisogna insegnare come si edifica, gradualmente, e di conseguenza la persona si troverà sempre a fare i conti, guardate, anche nell'etica ha un ruolo la matematica, afferma Cartesio, anche nell'etica bisogna fare i conti. A fare i conti con la costruzione di una morale provvisoria. Che cosa significa imparare a fare i conti con una morale provvisoria? Viene di nuovo attaccato fortemente. No, la morale è assoluta, no. La morale è provvisoria. Per rispondere a questa e ad altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, così come non dobbiamo perdere la prossima lezione, perché poi ci sono le vacanze di Pasqua del 25 aprile e del 1 maggio tutte in fila, come da, non da calendario nostro, ma da calendario ufficiale. E guardate, se avete fatto il compito assegnato dal repertorio di 15 giorni fa, avete scoperto che nella città di Ulma c'è un famoso museo. Beh, c'è un famoso museo, un museo del pane. Un museo sui 5.000 anni di questo straordinario alimento. Guardate, all'ingresso del museo c'è scritta una frase ripresa dai dialoghi di Papa Gregorio Magno, dove viene riportata la regola benedettina da Papa Gregorio Magno. La frase dice: chi calpesta il pane calpesta l'umanità. L'oltraggio al pane è oltraggio alla civiltà. Il pane è cura come lo studio. Le cose capitano sempre in modo... Di conseguenza potete leggervi, conoscete tutti Enzo Bianchi, no? Padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bosch, sono stato quei ruderi che era Bode allora nel 1968, beh, potete leggervi il pane di ieri. Il pane di ieri è buono domani. E di conseguenza, visto che il pane è cura come lo studio, la scuola è qui, e mentre inizia il conto alla rovescia degli itinerari ancora da percorrere, il viaggio continua e abbiamo ancora un bel po' di strada da fare e di domande da farci. Buonanotte.